tutto sulla cacciarella a Cerveteri.
Quanto è bello andare a caccia col fucile, cartucce e bisaccia, e quanto costa andare a caccia e mantenere il cane da caccia. O quanto è salutare andare a caccia col fucile, cartucce, bisaccia e cane da caccia in cerca di ciccia, di beccaccia ed altra cacciagione. La cacciarella al cinghiale inizia il 1° novembre di ogni anno e termina il 31 gennaio verso la metà del carnevale, che per i cinghiali non porta gioia, ma ogni male. Dopo ogni battuta, la carne del cinghiale è spezzata e divisa in parti uguali, tra coloro che, cacciatori e bracchieri, hanno partecipato alla battuta. Oltre alla parte di carne di cinghiale, all'uccisore del cinghiale spettano, primo, la corata e i denti, se è del solengo, come trofeo a chi ha ucciso il cinghiale. Secondo, le setole e i cordoni, per non chiamarli con altro nome, e rognoni vanno al capo cacciarella. Terzo, la testa e le zampe ai bracchieri. Il battesimo del sangue consiste nello sporcare il viso del novello cacciatore, uccisore del primo cinghiale, col sangue dell'animale ucciso. L'ultimo caratteristico battesimo del sangue fu dato a Virnalisi, all'attrice Virnalisi, la quale era caduta pure in male modo e scompostamente, ma per far vedere che non si era fatta niente, diceva: "Hai visto la mia agilità?" a chi gli portava a cavallo. Quello veramente dice: "Al paese mio quella cosa lì si chiama in altro modo." Iniziamo adesso la storia della cacciarella dagli Etruschi a noi. La cacciarella, cioè la battuta di caccia al cinghiale, è una tradizione millenaria che entusiasmò gli Etruschi di Cere antica e i loro discendenti di Cerveteri, città che ricorda nel nome l'antica Cere. Rocce di Monte Luparo, impastate di sole e di muschio, il cinghiale ha ammazzato Brancaleone. "Che disgrazia, compagni, che disgrazia!" urla il compare Sergio. La ghiandaia ed il merlo dalla cima di un leccio assistono addolorati all'agonia di Brancaleone, cane da cinghiale. Bella ed efficace rievocazione poetica di un episodio tragico della caccia al cinghiale dovuta all'ottima penna dell'ultimo principe signore di Cerveteri, Francesco Ruspoli, poeta, esperto cacciatore e tiratore infallibile, allora. Il compare è Sergio Angelucci, il più prestigioso capocacciarella che si ricordi a Cerveteri e dal quale è dedicata la locale sezione cacciatori. Guardia caccia dei Ruspoli e compare, affettuosa parola quest'ultima, che dimostra come i Ruspoli furono per gli abitanti di Cerveteri più che padroni, più che feudatari dei buoni principi nel significato etimologico di questa parola, cioè primi o principali cittadini del capoluogo etrusco per nobiltà di nascita e spesso di cuore. La cacciarella a Cerveteri è come un rito sacro che si tramanda di generazione in generazione, anche se oggi ha perduto quella sacralità che era di altri tempi non troppo remoti. I vecchi cacciatori, come la buonanima di Giulio Berardinelli, che a quasi 90 anni partecipava ancora alla caccia al cinghiale, ricordavano che ai loro tempi, prima di iniziare le battute di caccia al porco selvatico, i partecipanti recitavano il rosario e ad ogni abbattimento di cinghiale gridavano: "E via Maria!" Ora, il più rosario non si dice più, ma la battuta al cinghiale riesce ancora ad unire i più vari colori politici e ad entusiasmare di schietto agonismo i veterani e i giovani cacciatori. Panoramico teatro della caccia al cinghiale sono i colli ceriti, che videro nascere a Roma quando la città di Cere era una splendida metropoli. Nelle giornate serene basta salire a mezza costa di Belvedere del Principe per gustare la visione della città eterna con sullo sfondo i colli albani. Per gli etruschi, la caccia sui selvosi, allora colli ceriti, costituiva uno degli svaghi preferiti. Cinghiali, cervi, capre selvatiche, lepri ed ogni specie di volatili uscivano dalle loro tane per finire sulle fastose tavole riccamente imbanditi dei famosi cacciatori etruschi di ceri, i cui boschi erano popolati di selvaggina, in paragone della quale quella che uccidono oggi i pur bravi cacciatori di cerveteri è solo una pallida idea. Le figure dipinte sui vasi, gli affreschi delle tombe e le citazioni degli scrittori latini parlano eloquentemente della grande passione degli etruschi per la caccia in generale e di quella al cinghiale in particolare. Virgilio, nell'Eneide, parla di Lauso, figlio del re di Cere Mesenzio, come il più bello dopo Turno, e debellator ferrarum, cioè vincitore di cinghiali. Stazio, del Tuscus aper, l'etrusco cinghiale impigliato nella rete. La sua uccisione ed il trasporto che è identico a quello di oggi, appeso per le zampe ad una pertica portata a spalla dai cacciatori. Orrotiglio Numaziano, nel 417 d.C., partecipa ad una battuta di caccia e dice: «Il nostro ospite ci procurò le armi di cani capaci di conoscere la presenza della selvaggina annusando». Nelle grandi ed insidiose nostre reti si getta a capofitto e vi si impiglia un cinghiale che Meleagro temerebbe di affrontare e che sarebbe capace di sfuggire alla stretta di Ercole. Allora risuona lo squillo della tromba che si ripercuote di collina in collina e dei canti rendono più leggera la preda da trasportare. Per la caccia al cinghiale gli etruschi usavano le reti da essi confezionate, famose per la loro solidità, tanto da resistere alla lama più tagliente, sottili e leggere che un solo portatore ne poteva caricare sulle spalle una quantità tale da coprirci un bosco, dice il romano Plinio. Era in queste robustissime reti che i battitori costringevano i cinghiali ad impigliarsi, per poi ferirli con lunghi ferri acuminati. Praticamente, le reti facevano la parte che ora fanno le poste dei cacciatori intorno al luogo della battuta. Attraverso i secoli, i boschi e le macchie dei colli ceriti sono stati il luogo ideale per la caccia al cinghiale di tutta la nobiltà romana e dei suoi ospiti italiani e stranieri. Nel 1500 i luoghi di caccia del territorio cerite erano ancora ricchissimi di cinghiali e di altra variatissima selvaggina che costituivano lo sfogo naturale della passione venatoria dei signori romani con la testa il cardinale Giovanni de' Medici, poi diventato Papa Leone X. La cacciarella si svolge ogni anno dal 1 novembre al 31 gennaio nelle riserve e fuori. Il gruppo cacciarella, formato da un centinaio di cacciatori, alcune decine di battitori e cani da cinghiale, la sera precedente alla battuta viene radunato dal caratteristico suono della corna, cioè una buccina marina che un esperto suona girando per il paese per avvisare gli interessati ed invitarli ad intervenire alla riunione dove si decideranno le modalità per la cacciarella del giorno appresso. La mattina, appena giorno, i cacciatori circondano il monte disegnato per la battuta che può comprendere anche due cacciate, una per ogni monte. Le poste, cioè gli appostamenti di ciascun cacciatore, sono estratte a sorte e situate l'una dall'altra dai 20 ai 60 metri alle falde del colle, a raggiera, secondo le circostanze e le già segnalate piste di cinghiali. Il compito di stanare i cinghiali è assegnato ai bracchieri, che gridano e sparano i botti, ma soprattutto alle mute dei cani da cinghiali, i più esposti alle pericolose e micidiali zane dell'irsuto suino, che quando si vede perduto sa vendere cara la sua pelle. Se è una bella giornata, partecipare alla cacciarella è una cosa che fa gustare l'incanto della natura selvaggia dei colli ceriti, e pienamente giustificare la passione per la caccia al cinghiale, che richiede pazienza, coraggio e bravura. Mentre sorge il sole e ricama d'oro gli arbusti argentati della bina, i cacciatori in silenzio circondano il colle scelto per la battuta. L'arma è pronta per la gran partita contro il cinghiale irsuto, da poco rientrato dalla notturna silenziosa uscita. Si è goduta la stellata notte, amica dei suoi amori e dei suoi pasti ricchi di ghiande. Ora dorme al riparo dei forotteti vasti e nella tana l'acre odore spande. A mano la luce solare libera i monti dalle ombre nere e spinge i battitori ad insidiare con gridi e botti il covo delle fiere e ad aizzare i cani inseguitori. Il suono antico della corna marina e la canizza rompono il riposo profondo, amico del gran solengo che sente con stizza il mondo intorno a lui farsi insidioso. Per anni esperto, il suo mantello grigio scuote, arruffa. Le zanne acute prova perché, se sarà scoperto, dovrà sostenere una feroce zuffa contro i cani. Di voci è piena e di spari la macchia spinosa di Montelupano. Da Costa Catena la scrofa fiuta giallaguato e gelosa dell'ultimo nato trema per esso che, ignaro dell'insidia mortale della battuta, cerca riparo sotto la madre, mentre il cerchio della canizza si stringe sempre più. Sfreccia il porcastro come forsenato della capareccia in cerca di rifugio, ma dietro l'olivastro sta il vigile nemico suo appostato e rimbomba uno sparo. L'eco solenne si ripercuote giù di valle in valle e agli animali fa mettere le penne il sibolo improvviso delle palle che cercano i cinghiali. L'urlo della vittoria scuote l'etrusco abitatore della banditaccia e gli fa gustare l'ardore della caccia, ma le sue vuote occhiaie l'amico sole non può più scaldare. Il grido vittorioso turba il solengo dentro il suo rifugio che il cane argo annusa e, pregustando la gioia, chiama i compagni senza alcun indugio. Ora la fuga è chiusa alla zannuta fiera che, vistasi scoperta, affila l'arma squarciatrice di cani e non dispera di farla franca. L'impeto si infila nella mischia feroce, ma son vani il suo ardimento, la forza, il coraggio e l'esperienza con tanti nemici. Triste riporta il vento l'ultimo grognito del gran solengo colpito a morte. Il sole trionfa e illumina, impassibile, la strage di scrofe e di porcastri uccisi radunati sullo spiazzo erboso. La cacciata è finita e bisogna soddisfare l'appetito. Come per incanto cominciano a scoppiettare i fuochi sulla grasceta, fuochi di sterpi profumati, dove le salsicce vengono lentamente rosolate e gustate insieme a gagliardo vino di cerveteri che rende più loquaci giovani e vecchi nelle loro bravate e nei frizzi audaci a spese dei padellari che hanno sbagliato il cinghiale. Adesso, sui colli ceriti, inondati dal sole, la pace è tornata e bisogna avviarci verso l'unica città con la recente preda. La verde vallata del Manganello rimbomba di scoppi festosi che annunciano di lontano i vincitori. I trofei della vittoria sono i cinghiali insanguinati issati sul cofano delle macchine che hanno nei bimbi i più entusiasti ammiratori incantati. Il gran solengo, dalle zanne acute, sebbene morto, ancor spavento incute. Quest'anno, lo vedremo in seguito, le battute di caccia al cinghiale sono state tante e sono stati uccisi ben 71 cinghiali. Le ultime cacciarelle vengono effettuate per procurarsi cinghiali destinati alla cena sociale a base di saporita carne di cinghiale abbondantemente annaffiato dallo squisito vino locale che molti cacciatori portano direttamente dalla cantina. E siccome il vino fa cantare, spesso e volentieri i poeti a braccio rievocano le trascorse cacciarelle con saporiti versi estemporanei. mordaci nei riguardi di coloro che hanno mancato in gergo venatorio, spadellato il cinghiale, come i seguenti della buonanima di Carlo Valentini e di Giacomo Rinaldi, giovane e ai tanti scrittori di Cerveteri. O novellino, quel viva Maria ben chiuso ed è rimasto nella gola, il coppione sparasti, ma la via di tante palle non c'entrò una sola. Il cinghiale scanato sfrecciò via, tu rimanesti lì senza parola. Con duplice padella l'hai pagato della cacciarella il noviziato. Ma ora ascolta, amico, un pochettino qual è il segreto della cacciarella. Con l'occhio destro sfioralo il mirino e tieni l'arma a contatto di mascella. Poi il piatto trattieni un momentino senza pensare ai carciofi o alla tabella. Leggermente il ghelletto può tirare se la padella non la vuoi più fare. Se vede poi che non è tuo mestiere, pianta la cacciarella e a tombe vai. Imparati a far l'artificiere, così contro il cinghial sicuro andrai. L'arma segreta metti nel carniere e allora sta certo non spadellerai tritolo, dinamite e gelatina e ammazzerai gli orsuto con la mina. Io voglio cantare a quelle padelle fatte da alcuni amici qui presenti lungo lo sciamannate e le stradelle in fondo ai carracci o nei torrenti. Col calcio del fucile e le mascelle Diana invoca, punta e serri i denti, lascia la botta al fi, povero cocco, il piombo tonfa e lo frantuma un ciocco. In omaggio ai nostri cacciatori di Cerveteri e al gruppo Cacciarella, ai cacciatori di Cerveteri che sono accaniti contro i cinghiali, ma non contro gli uccellini come fanno quegli esteri che fanno stragi sui vignali di questi animaletti che non pesano niente, non concludono niente ed è una ferocia ad ammazzarli, in omaggio a loro, al presidente Crimi Bettino, al capo Cacciarella e al segretario amico Bruno Cordella, eccovi alcuni versi sulla storia della cacciarella scritti dal poeta principe Francesco Ruspoli. Amici cari, che cos'è il cinghiale? È una bestia selvaggia e prepotente che vive nella macchia e che se sente è il nobile antenato del maiale. Ma questo non è giusto, perché invece, secondo i testi della zoologia, nella famiglia della porcheria sarebbe una volgare sottospecie. Soltanto a quest'idea si è ribellato e si è dato alla macchia e al tomboleto. Dorme alla scogliarina e allo spineto e vive in libertà, dozzo e beato. E non gli è poi da torto, dopo tutto. Si pensi che sto polo disgraziato se vergogna d'averci un antenato che finisce in salame di prosciutto. Sus Scrofa Maiori è il nome vero del cinghiale nostrano, buona razza che s'aggrufa, che mozzica, che ammazza, sempre pronto a combatte, sempre fiero. Monte Luparo, Monte Paparano, la Castagneta, Forte di Montalto, le paluti di Fondi, i Laschi, il Salto, le macchie di Canine e Musignano. I nostri ragazzini c'hanno in mano lo schioppo per poter fregar cinghiale e al porcastro laggiù con l'ideale de fregà un giorno un principe romano. So secoli che dura sta battaglia, la bestia e il cacciatore sempre in lizza, corre il cinghiale avanti alla canizza, un solengo singrilla, un cane abbaia. La pioggia, amici miei, la tramontana, qualche volta la posta la solina, e il cuore in gola adesso s'avvicina, mora ammazzato, adesso s'allontana. Cacciarella, la può capì soltanto chi c'ha un po' di lentischio nelle vene. Io t'ammazzo, però te voglio bene, amico mio leale, ser il mio vanto. Perciò, miei cari amici, qui adunati, brindiamo insieme al sus crofa maiori e, come onesti e bravi cacciatori, alle padelle e ai colpi fortunati. Ma quanto è bella la cacciarella! Parte al mattino, in automobile e naturale, giunge al castello o al casale, fai uno spuntino, trova gli amici tutti felici e tutti vestiti per l'occasione, così come vuole la tradizione. Domina il verde, medaglie ciuffi, signori in lode, cappelli buffi, golfini stretti e di logge strane, per essere veneri più che diani. Viva il cinghiale, bravo animale, che si sacrifica come si usanza nel nome sacro dell'uguaglianza. Così tra il vero e il non vero, non sai se l'abito ingannatore nasconde un pista o un cacciatore. C'è l'avvocato appena iniziato, ecco il banchiere, il ragioniere, c'è l'architetto che ormai non sogna che l'istruttore del suo palchetto. Ma quanto è bella la cacciarella! Viva i neofiti della padella che ondi saranno i nuovi allori nella famiglia dei cacciatori! In mezzo a quanti nuovi nembrotti ci sono i vecchi che sono edotti nell'arte vera della schermaglia tra il folto intrico della boscaglia. Storcono forse un poco il naso se qualche palla vagola a caso, se qualche cane viene impiombato da un pallettone maleducato. Sono gli incerti che c'è di male. Viva il cinghiale, bravo animale! Là sulle poste in cima al monte sogno di essere tornato al fronte. Ecco il nemico. Aprite il fuoco! Nell'illusione comincia il gioco. Ma quando sento fischi alle palle, ficco la testa dentro le spalle, sinché l'orchestra della canizza la testa via e non si raddrizza. Rischio la pelle. Che c'è di male? Viva il cinghiale, bravo animale! Viva il cinghiale, bravo animale, che può permettere al sedentario, uso a scartoffio e a far di conti, questo bellissimo nuovo divario e spalancargli i nuovi orizzonti. A lui la macchia, vecchia mezzana, si sdraia al sole per farsi amare, ma non si dona nell'arte arcana del suo sapiente dare e non dare. Occorrono anni perché si possa entrare in, appieno nel suo linguaggio. La frasca rotta, la pietra smossa, seguo la bestia nel suo passaggio. Ecco, lo sento, viene scanato, fa qualche passo, si ferma attento, poi ricammina. Annusa il vento, si è avvicinato, scuote un ornello. Attenti al salto dello stradello, eccolo, un colpo ruzzolone, bel porcastrone. Viva il cinghiale, bravo animale, che ci consente vedere sempre facce contente, sia per chi ammazza che chi spadella. Amici, evviva la cacciarella! Ma passiamo alla prosa. Quanto costa andare a caccia? Questo quanto costava la caccia nel 1973? Abbiamo saputo che in questi giorni i signori radicali, i quali vanno da un'estremità all'altra, vorrebbero fare il referendum per l'abrogazione della caccia. Niente di più stupido sarebbe questo. Bisogna limitare in certe zone la cacciagione, soprattutto agli animaletti come uccelli, ma lasciare perdere questa antichissima, questa bellissima usanza che i cacciatori girino, uccidono i cinghiali e gli animali che sono fatti apposta come i maiali per farsi mangiare. Senza tanti requisiti, infatti, coloro che parteciperanno all'avventura velatoria che avrà inizio l'ultima domenica di agosto, correranno il rischio di essere duramente multati e di perdere la licenza di caccia, stando alle sempre più severe e complicate regolamentazioni introdotte attraverso i nuovi calendari velatori regionali. Il cacciatore dovrà districarsi tra vincoli totali, parziali e di tempo. Infatti, i cacciatori troveranno nei calendari minatori la limitazione non soltanto dei giorni di caccia, per lo più a 3 settimane, ma anche agli orari dell'attività velatoria. Tali vincoli si aggiungono a quelli ormai tradizionali delle zone dove è del tutto vietato fare fuoco sulla selvaggina e di quelle dove possono essere abbattuti soltanto un numero limitato di capi di fauna stanziale. Secondo una recente, qui si parla del 1970-71, quindi bisogna moltiplicare le cose per 3 o 4. Secondo una recente indagine nella stagione venatoria 70-71, furono uccisi oltre 150 milioni di capi. A tale dato allarmante, le associazioni dei cacciatori obiettano che ogni anno un numero assai maggiore di capi viene sterminato dagli antigrittocamici che, a differenza delle cartucce, distruggono senza rumore intere specie. Ma al di là delle polemiche i cacciatori difensori dell'ambiente, resta il fatto che l'attività venatoria è diventata, malgrado le limitazioni e la scarsità di selvaggina, una grande industria della quale sono poco noti i dati di bilancio. Tali dati si assumono in circa 875 miliardi di lire all'anno, spese complessivamente dei cacciatori italiani, che raggruppati nelle quattro associazioni di categoria ammontano a 1.800.000. In particolare, ogni cacciatore spende annualmente, in media, 486.000 lire l'anno così suddivise, oltre 33.000 lire per il mantenimento del cane, 10.000 lire in media per il rinnovo della licenza, 3.000 lire per l'assicurazione obbligatoria contro i danni a terzi e per la quota associativa, 200.000 lire per l'acquisto di almeno 2.000 cartucce a 100 lire l'una, per tutte le 84 battute di caccia concesse nel corso dell'anno venatorio che dura all'incirca 7 mesi, 10.000 lire per la manutenzione e il rinnovo del fucile, calcolando che un fucile dura almeno 10 anni, 30.000 lire per rinnovo vestiario, 200.000 lire per spese di trasporto, carburante, pernottamento. A queste spese vanno aggiunte le quote associative, non quantificabili, che il singolo cacciatore sborsa per poter esercitare l'attività venatoria nelle zone controllate. Complessivamente, pertanto, vengono acquistati ogni anno 3 miliardi e 600 mila cartucce per un totale di 360 miliardi di lire. Sono versati allo Stato, per la concessione delle licenze, circa 18 miliardi di lire, 5 miliardi e 400 milioni sono richiesti per assicurazione contro gli infortuni, 18 miliardi l'anno sono spesi dai cacciatori italiani per la manutenzione e il rinnovo del fucile, le spese di trasporto e di pernottamento assorbono 360 miliardi, 54 miliardi inoltre sono spesi in vestiario e infine per il solo mantenimento in un anno di 600.000 segugi e cani da ferma occorrono 60 miliardi di lire. Ma tutto ciò bisogna che queste cifre vengano moltiplicate o per due o per tre perché si riferiscono all'anno 70-71 e con la svalutazione della moneta quindi bisogna rivalutare il costo di tutte queste cose. Passando dalla prosa alla poesia, continuiamo col racconto in versi del Principe Ruspoli. Notturno dei nostri monti, mezzanotte, luna in cielo, nella notte chiara chiara, un solengo sta seduto sulla grande carbonara. Tutto intorno, rufolatti, bei porcasti e porcastrelli, in silenzio, rispettosi come tanti fraticelli. Tira un po' di tramontana ed il bosco si è animato e sussurra negli accordi di un arpeggio delicato. Qualche nota cristallina di un ricagnolo che scorre e si insinua pigamente tra gli stelpi e tra le forre. Il cinghiale adesso parla gravemente e perentorio tra la massima attenzione del selvatico uditorio. Parla sulle cacciarelle e fa un'ampia relazione sulle ultime battute della fine di stagione. Per poter controllare la complessa situazione ho seguito i movimenti al riparo d'un macchione. Se sentite botti ed urla nel medesimo momento, non fuggite, andate piano e potendo controvento. Molto spesso vi conviene andar contro i battitori, specie quando le canizze dalla zona sono fuori. Convien sempre sulle poste dare qualche sbirciatina. Ci può essere un distratto dalla bella sua vicina. Lì Passate senza fretta, non abbiate alcun timore, se ne infischiam del cinghiale, cacciatrice e cacciatore. Se vedete alla solina qualche posta addormentata, voi passate piano piano, che la pelle è assicurata. Non fidatevi di quelli che sta lì con l'occhio aperto e il fucile sempre pronto, perché sparano di certo. Ma che razza di birbanti questi nobili signori che ci vogliono far fuori per prestigio a tutti quanti. E ci ingrassano a patate, grano turco e bei pastoni, e un giorno schioppettate, palle asciutte e pallettoni. Bei fucili a canne lisce, espres, paradox, carabine, li vedete sui palchetti, saltatori e scogliarine. C'è chi porta sul cappello un bel ciuffo, peli nostri, e potesta l'uditorio, ma che barbari, che mostri! E alla fine di battuta vengono fuori complimenti. Che bel tiro, bel solingo, bella razza, che bei denti! A proposito, hanno offerto un trofeo assegnato a quello che presenta il più bel dente, trofeo Conte di Cappello. E poi c'è il secondo premio, che per non segnare il passo ha voluto istituire Piero Dentice di Frasso, un minuto di silenzio in onore di caduti, e cinghiale abbassa gli occhi, reverenti, tristi e muti. Si dilunga il buon solingo su tant'altre cose ancora, mentre il cielo di Levante già si feste per l'aurora. E si scioglie la seduta, i cinghiali mano a mano, con un lieve calpestio, si allontanano pian piano. Si è schiarito adesso il cielo, si imbelletta, cambia faccia, con un frullo alla prima alba già rientra la beccaccia. Si è calmato un poco il vento, che con delicate mani scrive storie di maremma tra i ginepri e tra gli ontani. Ora è desta la natura, che ha ripreso ogni contorno, fischia il merlo da un pruneto e saluta il nuovo giorno. Ma passiamo adesso alla realtà di Cerveteri, alla nostra cacciarella. Nelle battute di caccia del 77-78 furono uccisi 44 cinghiali. Le battute di caccia furono molte, in località Antanella, Montepelato, Montelupare, Futtignano, Cerpigno, La Mandria, Luparo, Futtignano, eccetera, eccetera. Nel 1978-79, nel caso, furono uccisi 42 cinghiali, cioè due di meno del 77-78. Adesso vedremo particolarmente le battute al cinghiale di quest'anno, cioè nella cacciarelle che comincia dal 1 novembre 1979 e terminano e sono terminate il 31 gennaio 1980. Questo è il quadro che riassume tutte quante le battute passateci dal gentile e bravo amico Bruno Cordella, gruppo Cacciarella, stagione 1979-80. Il primo novembre 79, cioè la prima battuta di caccia, a Montetosto furono uccisi tre cinghiali, da Cetra Francesco, Loreti Decio e Galose Luigi. Il 3 novembre, a Poggio La Mandria, due cinghiali, uccisi da Spada Enrico e Chiedilette Armando. Il 4 novembre, in riserva, furono uccise sette cinghiali, da Ambrosini Giuseppe, Brini Piero, della Cassa di Risparmia Direttore di Civitavecchia qui a Cerveteri, Loreti Decio, di Benedix Sandro, con Sardo Alberto, Navarra Giuliano e Raimondo Valerio. L'8 novembre, a Poggio La Mandria, un cinghiale, ucciso dal giovane Mecozzi Gallo. Il 10 novembre, sempre a Poggio La Mandria, niente cinghiali. L'11 novembre, alla riserva, due cinghiali, uccisi. I Copartecipazione, uno da Valeri Valerio e Gregorio Silvano, e un altro da Belardinelli Gino. Dal 12 al 19 le battute di caccia a Montecucco, Montetosto, Montepelato, Riserva e Spirisanti, i cacciatori hanno fatto cilecca, senza uccidere nessun cinghiale e invece di prendere il cinghiale hanno preso il raffreddore perché faceva freddo e pioveva. Il 22 novembre si ricomincia a Costa Catena tre cinghiali uccisi da Cappellone Ruggero, Angelucci Evaristo e Alfio Crimi. Il 24 novembre ai Fornetti un cinghiale ucciso da Consalvi Alberto. Il 25 novembre al Fontanile Secco niente di meno che nove cinghiali uccisi da Frattale Ezio, Tacchetti Enrico, Cetara Franco, Crimi Bettino, Frittellini Giancarlo, Meucci Sergio, Quattrini Maurizio, Rossetti Marcello, che ne uccisi due. Il primo dicembre si comincia il secondo mese con la battuta di caccia a Poggio alla Mandria e comincia bene perché ne furono uccisi sei da Angelucci Evaristo, Consalvi Giuseppe, Bianchi Giacinto, Ciccole De Mondo, Luca René Vittorio con due cinghiali al suo attivo. Il 2 dicembre la riserva Ceta Franco, sei cinghiali uccisi da Ceta Franco, Ceta Francesco, Cozzi Vittorio, Pavone Luigi, Megozzi Carlo, Badini Giulio, insieme a Petracchiola Mario. Il 6 dicembre alle Bucacce, quattro cinghiali, Luchetti Alberto, due, Angelucci Evaristo e Olivieri Ivo. L'8 dicembre, sempre alle Cerchiari, un cinghiale ucciso da Consalvi Enzo. Il 9 dicembre, a Monte Pelato, chiamato così perché non esiste più vegetazione, tre cinghiali uccisi da Tacchetti Perseo, Petracchiola Mario e Morelli Ettore. Dal 13 dicembre al 23 dicembre, nelle tre battute di caccia, sono state spadellate o non trovate cinghiali zero. 23esima battuta di caccia, il 24 dicembre, a Costa Catena, due cinghiali, uccisi da Cappellone Ruggero e Ciammarucchi Carlo. 27 dicembre a Monte Tosto niente, il 29 dicembre a Monte Prato niente ancora. Il 30 dicembre, riserva sette cinghiali. Vai Annibale, due cinghiali. Paolangeli Roberto, Ricci Alfio, Carliti Sergio, Consalvi Davide e Pier Gentili Cesari, uno ciascuno. Il 7 gennaio 80, alla Romita, niente cinghiali. Il 10 gennaio, all'Occelatore, niente cinghiali. Il 12 gennaio, alle Bucacce, un cinghiale, ucciso da Capodimonte Pietro. Al 17 gennaio, sempre alle Bucacce, un cinghiale, ucciso da Ricci Vezia. E al 20 gennaio, alla riserva, cinque cinghiali, uccisi da Consalvi Davide, Giardini Claudio, Brini Sandro, Paolangelo Roberto e Paolangelo Osvaldo. Il 21 gennaio, a Monte Pelato, quattro cinghiali, uccisi da Meucci Sergio, Salvini Decio, Cetra Simplicio ed Ercoletti Ernesto. Il 24 gennaio alla Cerchiare, niente da fare. Al 26 gennaio appoggio alla Mandria, uno, ucciso da Ricci Vezio. Il 27 gennaio al Ferraccio, due, uccisi da De Angelis Antonio e Paolangeli Roberto in cooperazione con Paoletti Enzo. Il 28 gennaio, Poggio alla Mandria, niente. Il 31 gennaio, ultimo giorno di cacciarella, niente, sicché è probabile che quei cinghiali che si sono mangiati alla cena sociale se le sono dovute comprare. Da questa un po' noiosa contabilità passiamo di nuovo al nostro Ruspoli con uno squarcio poetico «Viva Maria!» che sarebbe il grido del cacciatore uccisore di cinghiali. «E via Maria!» grido di giubilo con il quale i cacciatori cerveteri del Sasso, di Castel Giuliano, ucciso il cinghiale per antica costumanza, usano ringraziare la Vergine. Monte Luparo, a corona sulla cima, gli scogli, ove le posti vigerono in agguato, fucile alla mano, scoscesa a dirupo, la macchia folta, intricata, spinosa. Ullano i battitori per scovare la bestia. «Fora, fora! Trovalo, bello, sotto Argo, sotto!» Ecco improvviso l'abbaiare di un cane che si ripete con furia. Fanno coro altri cani, tutti i cani della muta che si lanciano al richiamo del primo, il cinghiale sboscato. Comincia l'inseguimento travolgente, tutta la macchia esplode in un grido di cani, di bracchieri. «Attenti poste, che grosso, attenti poste!» Uno sfrascare impetuoso, un colpo secco di fucile. «Fioria!» Ancora un agitarsi, un fremere della boscaglia. Ultime convulsioni del cinghiale colpito a morte. Improvviso silenzio, qualche ringhio di cane che infierisce sulla preda abbattuta. «Pussa via, amoretto, pussa via!» La cacciata riprende, in omaggio alla Vergine Maria. Il cane Barabba era una gloria paesana, fiero delle due zannate ricevute in lotta dal solengo, una alla coscia destra, una al costato. Il cane Barabba disdegnava la muta, cercava il cinghiale e l'affrontava da solo. Barabba fu trovato morto in una forra, nella vigilia di un lontano Natale. Stringeva tra i denti un ciuffo di setole e un rametto di ginepro. Rocce di Monte Luparo, impastate di sole e di muschio. Il cinghiale ha ammazzato Brancaleone. Che disgrazia, compagni! Che disgrazia! Urla il compare Sergio. La ghiandaia ed il merlo, dalla cima di un liccio, assistono addolorati all'agonia di Brancaleone, cane da cinghiale. Ritorniamo ai nostri cacciatori di cerveteri. Nelle battute di caccia di quest'anno, cioè dal 1 novembre 79 al 31 gennaio 80. Monte Pelato, nessun cinghiale. Monte Tosto, nessun cinghiale. Montergole, passiamo di qua e vediamo quelli che hanno ucciso i cinghiali. Ceta Francesco, 2. Loreti Tecio, 2. Galose Luigi, 1. Spada Enrico, 1. Chiglietti Armando, 1. Ambrosini Giuseppe, 1. Brini Piero, 1. Di Benedix Sante, 1. Consalvo Alberto, 2. Navarra Guglielmo, 1. Raimondi Valerio, 1. Mecozzi Carlo, 2. Valeri Valerio e Gregorio Silvano, a mezzo, 1. Mezzo per uno. Belardinelli Gino, 1. Cappelloni Ruggero, 2. Angelucci Evaristo, 3. Crimialfio, 1. Frattale Ezio, 1. Tacchetti Enrico, 1. Ceta Franco, 2. Crime Bettino, 1. Frittellini Giancarlo, 1. Meucci Sergio, 2. Quattrini Maurizio, 1. Rossetti Marcello, 2. Consalvi Giuseppe, 1. Bianchi Giacinto, 1. Cicola Edamondo, 1. Lucarini Vittorio, 2. Cozzi Vittorio, 1. Pavoni Luigi, 1. Badini Giulio e Petracchiari Mario, 1. A mezzo. Lucchetti Alberto, 2. Olivieri Ivo, 1. Consalvi Enzo, 1. Tacchette Perse, 1. Morelli Ettore, 1. Ciammarucchi Carlo, 1. Vai Annibale, 2. Paolangeli Roberto, 2 e mezzo. Riccia Alfio, 1. Consalvi Davide, 2. Pier Gentili Cesare, 1. Capodimonte Pietro, 1. Ricci Vezio, 2. Giarraddini Claudio, 1. Brini Sandro, 1. Paolangelo Osvaldo, 1. Salvini Decio, 1. Ceta Semplice 1, Ercoletti Ernesto 1, De Angelis Antonio 1 e Paoletti Enzo mezzo, che a mangiarselo da solo le potrebbe pure bastare. Facendo una statistica abbiamo come Mister Cacciarella 1979-80 Angelucci Evaristo che ha al suo attivo 3 cinghiali uccisi. E da lui facciamo le più vive congratulazioni, che si mantenga sempre all'altezza del suo compito, non facendo mai padelle. Passiamo adesso ancora al folklore della cacciarella, con una di questa composizione poetica scritta da Sirape, firmato Sirape, 78, a Cerinova sopra un piedistallo, avvolto in del mantello tutto nero, ci trovi un monumento di metallo, de nome forte, artero, leste e fiero. Don Francesco Ruspoli è il signore de quelle terre indolassate al core. E dove una volta regnava la natura, tra giunche verdi, canne e tamerici, e riva al mare, al sole e all'aria pura, fu ruggito regno d'animali acquatici. Indo marzarole, pizzarde e gallinelle, porciglioni, aracciole e garganelle. E in mezzo i canneti trovavano rifugio, sguazzando insieme in mezzo all'acquitrini, dal primo ottobre all'ultimo di maggio, per poi partì per siti più lontani. In queste terre, a noi, c'ha tanto care, adesso sai che c'è, campo de mare, ville, villette, campe de pallone, tennise, pattinaggi e pallavolo, piscine, ristoranti, corsalone, galoppatoi, golf e tiravolo. Così, di tutta quanta la natura, c'è ancora tanta aria pura. Però, si volti poi le spalle al mare, e guardi verso nord e verdi monti, Monte Tosto, il Cerquigno, le Cerchiale, in due principi, marchesi, duchi e conti, facevano l'inverno cacciarella in mezzo alle fratture di mortella. E ancora oggi è sempre come ieri, la cacciarella è ancora una passione, e fra i cacciatori a Cerveteri, tirare cinghiale è sempre un'ambizione. Infatti, una data cara a tutti quanti, era il giorno d'apertura degli stanti. Pure se ancora notte, i cacciatori sono tutti sulla piazza radunati, i cani apparigliati, i battitori, li giovani, li vecchi, gli invitati. E poi, fissate il posto radunata, se parte tutti quanti per cacciata. E il capocaccia assegna il posto a tutti, mentre i vecchieri partono coi cani, col tascapani carico dei botti, aprendosi la strada con le mani. Se sono il corno incomincia la battuta, li battitori sciogliono la muta. Se sente la canizza in della macchia, urlano a squarciatori i battitori. Zizzeri torli, strilla una cornacchia, stanno tutti in allarme i cacciatori. E poi fa botti, strilli, urli latrati, partono i cinghiali, irti e ingrufati. Spara alle poste, fischiano le palle, casca il solengo inspito e possente, muore la lefa dalle forti spalle, spare, urla, latrati e poi più niente. S'azzittano i cani e i battitori, e allora il capoccia chiama fuori. Poi c'è raduno intorno a un gran paciere, che le cinghiali morti lì vicino, e il capoccia insieme col bacchiere, se sta bevendo un sorso del bambino. Apano tutti quanti le bisacce, cuociono sopra il fuoco le salsicce, e mentre che se magna in allegria, se sfotta il paterrano che ha sbagliato, e se battezza come in sacrestia, chi era il primo cinghiale ha sdrenato. Usanze vecchie, cacciatori nuovi, insieme ai veterani, ce li trovi. Antonio, detta Vorpe, Zampa Corta, Roberto Ricci, Checco, Garibaldi, i veri cacciatori della morta, ancora tutti in gamba, ancora Gagliardi, Bettino, Franco, Bruno Coronato, hanno oggi l'usanza ereditato. Da vecchi cacciatori come Umberto, o da Rinello, caro presidente, dal vecchio Giulio, uomo forte e esperto, come da Sercio valido e possente. Cacciarella, usanza cervetrana, aria, natura, sole, tramontana. Cani campioni come Levantino, er primo che i cinghiali te trovava, insieme a Bosco, che in primo mattino lui tutta la canizza trascinava. Mare, monti, macchie ed oliveti, ginestri, boschi, verdeggianti aceti. Manteniamo le stisiti di natura, stusanze belle, sane e salutari, cerveteri, le cacciate, l'aria pura, cose di inestimabili valori. Che ce si dica soltanto il cacciatore, della natura è il vero protettore. E per finire, prima abbiamo nominati i bravi cacciatori che sono riusciti a uccidere uno, due o tre cinghiali come Evaristo Angelucci. Adesso, per consolazione dei padellari che non hanno ucciso, leggeremo alcune composizioni poetiche del compianto amico poeta Valentini. Creatrice Minerva del sapere, reggi la mano mia alla dritta traccia, con lota forza e classico mestiere, annunciami alla dea della caccia. Ti garantisco, farò il mio dovere, senza alcuna parola di minaccia, cortesemente gli porgo il cestino, con dentro l'ando felici e mio cugino. Bonaventura, detto Ucciolino, ti voglio richiamare con le strofette. Quando spari al cinghiale da vicino, non gli devi tirar con le pallette. Il nome del silvatico suino per te son padelle maledette. L'unica botta di potenza tutta, per ste bestie ce vuol la palla asciutta. Per te, Orlando, amico, è stata brutta, ti trovi tra gli amici in mezzo ai guai, con te lo spirito mai poco si sfrutta, che fegatelli non li mangi mai. Di Diana il dono, niente mai ti frutta, l'ultima frase me la scuserai, i cinghiali, spatelli, col merino, i maiali li prendi con l'uncino. E tu, felice, mi sembri un bambino che cacciarella poco ha frequentato. Sai che il porcastro è tanto berichino, specie o felice quando vi è scamato. Col suo mantello sembra un leoncino, un feroce bestione forsennato. Perciò la tua padella, o felicetto, è frutto della pesca al numeretto. Minerva, dammi forza al sentimento, perché possa Diana riferire sopra la caccia, col provvedimento dei cacciatori li deve punire. Tu, venatoria, col regolamento, sui padellari ci vieni a giuire. Su st'argomento delicato e vasto, non fai la soluzione del contrasto. Ucciolino, per te, l'è un duro pasto che ti presenta il gruppo cacciarella. Tu, sulle norme fai tutto un pianto, il frescheggio confondi e la storella. Dell'ucciso cinghiale sei pure casto, più volte decorata la padella. Il cinghiale da te se ne va via come la mosca dalla polizia. E tu, Evaristo, quel viva Maria, ben chiuso ed è rimasto nella gola, il coppione sparasto e di gioia di sei pallette e giù una palla sola, scusa. Ti chiedo sulla poesia se t'ho offeso con qualche parola. Il noviziato tuo non si cancella? L'hai pagato con duplice padella. A te, Silvano, io dipingo quella vira che serve e il novellino che nell'arma a contatto di vascella con l'occhio destro sfioro il merino. Non pensare carciofa la tabella, poi l'alito la tiene un pochettino. Leggermente il ghilletto può tirare se la padella non la vuol più fare. E per finire questa bella composizione di Rinaldi Giacomino, cacciarella 1979-1980, battuta di caccia dal 18 novembre 1979 alla Cappelletta e a Monte Belvedere. Cappelletta, dal sole sei baciata alle pendici sotto Belvedere. Franco Ferrantini t'ha assestata a regola d'arte e di mestiere. Il capocaccia l'apre la cacciata, il cane scatta retto dal bracchiere, chiocchia la mella, l'elce fa cornice, scuccia dalla lestra la matrice. O possente Diana cacciatrice, cerco l'aiuto da Santa Lucia, forse insieme meglio vi si addice, fallo gridare quel viva Maria. Solo il cinghiale adesso n'è felice, aspetta che gli spara ne va via, che sono i cacciatori nel momento, uomini adatti al ripopolamento. Massimo Montesi, il tuo spavento che ti fece tremare il pantalone, abbandonasti la tua posta al vento quando vicino ti venne il bestione. A un vecchio sopraggiunto in quel momento dicesti, sto a far bagno al bottacone. Lui ti rispose, per questi animali prendi l'arpione, le pinne e gli occhiali. Sparasti, crimi, due colpi fatali, che ebbero solo effetto di rumore, per svegliare le poste laterali, precisamente quelle del fattore. Ceta Francesco, sulla terra vali, ma il fucile non è mica il trattore. Lasciali stare, gli animali ambiti, torna alla caccia dei tuoi parassiti. E per finire queste strofette di Gioacchino Paolini, detto Ghilo. ma ecco all'improvviso da lontano l'altopiano una stridola vocetta e gesticola una mano. Urla! A squarciagola dove han fatta la cacciata? E Antonio ha detto alla volpe, il capocacciata. Quest'abile elemento, prima ancora della cacciata, va cercando dove il cinghiale ha lasciato la pedata. Sempre insieme ad un amico, anche lui dall'occhio scaltro, che non era se non lui, l'indomito Riccardo. Allor subito Bettino con voce pacata. Forza, regà! Famo sta conta! Entrando nel gran cerchio, e dopo strana svolta, ti disegna il tuo numero che serve per la posta. Ed ecco la visione che rimane immortalata, tutta infine indiana come in una gran cordata, rimurginando nella mente di ciascun cacciatore, ritornare a piè del monte del cinghiale uccisore. E mentre i capocaccia ti disegnano la posta, i bracchieri dal lato opposto fanno breve sosta, tenendo con fatica un branco di cani pronti a scagliarsi sulle fatte di cinghiali. Ma ecco di lontano s'ode un son di tromba, tutte le poste tacciono, e in silenzio di tomba. Subito nella macchia l'abbagliar di carifieri, fra le urla, grida scoppi degli indomiti bracchieri. Il momento più bello e naturale è quando i cani scopano il cinghiale. Allora nella macchia infuria la lotta per condurre l'animale sotto la posta. Quando ecco all'improvviso nella macchia un fruscio è il cinghiale, che di colpo si ferma, annusando l'aria, orecchiando la braccata, aspettando il momento per dare la spiccata. Qui non vi son parole se non sei cacciatore, certamente in quel momento vi è un po' di terrore. È un attimo, onore, oppure una marachella, uccidere il cinghiale o fare una vadella. Il guaio poi assilla, in quel breve atto, finita la cacciata, si ritorna al bivacco. Se uccide il cinghiale, sei riverito o segnato, ma se invece lo sbagli, sei deriso e beffeggiato. Come senza di questa cacciata, al primo cinghiale avrai la faccia imbrattata, ma felice e contento di come ti è andata, hai diritto dalla parte della corata. Si attena il fragore pian piano nella macchia, segno che ormai la cacciata è ultimata. I bracchieri e cani dopo tanta fatica sono giunte alle poste, la cacciata è finita. Di nuovo la tromba di lontano si sente, è il capocacciata che richiama la gente, si rilassa alle poste richiamandosi intorno, inspallando il fucile e riprendendo il ritorno. I cinghiali uccisi sono legati alle zampe, passando ad ognuno delle grosse stanghe, a coppie spalle con grande faticata, per gli scoscesi sentieri fino in vallata. Se la cacciata è ricca di cinghiali, sono tutti contenti per i molti funerali, appendendolo al cambio con immenso piacere, ritornando con soni e spari al proprio paese. Se invece il bottino è stato un po' magro, non è importanza, si prende riparo, poiché il bravo Emilio di Bonalena per tutti prepara una bellissima cena. La storica chiusura della cacciarella non è festeggiata alla chitichella, ma si invitano tutti con grande effusione, cacciatori e autorità, al grande cenone. La cacciarella, amici miei cari, è un raduno di compagni e compari, e ciò che noi tutti vogliamo in quel giorno, una bella cacciata e un felice ritorno. Della battuta questa è una storia, fra tante patelle e anche la gloria. Per quanto nel mondo vi son tante brutture, prosegue i tempi, fa mille avventure. Sera dei castoria dei cacciatori, carramate il trombone di bisaccia, una mattina insieme uscirono fuori per andarsene a caccia. E strombettando e urlando se ne andavano, e andando strombettavano ed urlavano. Ed ecco quel che accadde, mentre andavano e andando strombettavano ed urlavano, l'un detto all'altro questo avvertimento. Dritto con gli occhi e mette il naso al vento, se guardando e annusando andremo avanti, prete frense cure ed abbondanti. E strombettando e urlando se ne andavano, e andando strombettavano e urlavano, ed ecco che a un tratto si trovarono dinanzi a uno spauracchio. E tu lo disse che era uno spauracchio, e l'altro no, se non mi inganno, disse, è un mandarino che va a piede a Pechino. E strombettando e urlando se ne andavano, e andando strombettavano e urlavano. Ed è contratto in un campo si imbattono in una grossa macina di grano, la guardano, l'annusano, l'abbattono e prudenti la tastano con la mano. Ed un di loro dice pian pianino, quella per me è una pietra da mulino. E un altro dice, no, io l'ho tastata, sentite qui, annusatemi la mano, è una forma di cacio parmigiano, pietra rificata. E strombettando, urlando se ne andavano, e andando strombettavano ed urlavano. E che cosa trovarono? Un vitello di pel bianco pezzato, e quando ben bel l'ebbe guardato, un di loro osservò, quello è un vitello di bel bianco pezzato, e un altro disse, no, caro compare, quello è un ciuchetto che da poco nato non sa ancora avviare. e strombettando andavano ed urlavano, e urlando strombettavano ed andavano. E che cosa han trovato? Sei bambini. Dopo averli osservati attentamente, uno di loro esclamò: «Se io dovessi dire sicuramente, direi che qui lì sono sei bambini». E un altro disse: «No, non so bambini, e su voi si scommette, ma date il caso, non so sei, sono sette». E urlando, strombettando, se ne andavano, e andando, strombettavano ed urlavano, e strombettando e urlando che trovarono? Un porco sorridente, bianco e grasso, che pareva invitasse a fare il chiasso. Allora un cacciatore, che era il più scalto, disse: «Pronto!», voltandosi ad un altro: «Quello, se non mi inganno, è un porco grasso che ride».